Research Corner, l'angolo podcast dedicato alla ricerca dell'Università di Bologna. Benvenuti a un'altra puntata di Research Corner, lo spazio dove la ricerca dell'Università di Bologna si racconta. Dedichiamo le prime puntate a una rassegna sui temi dell'Agenda 2030 ed esploriamo come le ricerche dell'Alma Mater contribuiscano a raggiungere gli obiettivi per lo sviluppo sostenibile.
La lingua non soltanto descrive la realtà, ma crea, la rende visibile, la rende un discorso importante all'interno della nostra società, della nostra cultura, della nostra politica, delle nostre vite.
Le parole che avete sentito sono quelle di Rita Monticelli, professoressa ordinaria al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, che ci portano dritti al tema di questa puntata. Il linguaggio che usiamo descrive la realtà che ci circonda e contribuisce anche a crearla. Diventa allora necessario prestare molta attenzione alle parole che decidiamo di usare.
Spesso usiamo un linguaggio che usa metafore, similitudini, paragoni, che in realtà noi pensiamo siano neutri o non diamo tanto peso, ma che spesso possono avere delle tendenze razziste o sessiste o contro le diverse abilità, e le ripetiamo pensando che questo poi non influenzi il nostro pensiero o non forgi in qualche modo il contesto in cui lo diciamo, in cui siamo a contatto. Quindi credo che per usare un linguaggio inclusivo sia molto importante avere consapevolezza di quello che diciamo quando parliamo. E anche il nostro pensiero è strettamente legato al linguaggio, e forse chissà, usando un linguaggio di un certo tipo, anche i nostri pensieri di chi ci circonda può diventare un pensiero che di per sé già include queste diversità come una fonte di valore, di valorizzazione.
La costruzione di un linguaggio, o più in generale, di una comunicazione capace di includere realtà differenti, come il genere, l'identità sessuale, l'etnia, le abilità, eccetera, implica una continua riflessione sulle nostre parole.
Il linguaggio inclusivo ha sempre riguardato negli ultimi anni un discorso molto importante, interessante, che riguardava le costruzioni sociali, anche il modo di appellare, di rivolgersi alle donne, agli uomini, che in italiano molto spesso vedeva il maschile usato come universale, e cioè per designare sia il maschile che il femminile. Coloro che continuano a pensare che questo non sia così importante, perché dietro al maschile c'è tutto un mondo mai consolidato della tradizione che include anche il femminile, credo che non si tenga conto invece di una cosa fondamentale, che il linguaggio non solo descrive una realtà, ma anche la crea, e quindi in qualche modo ci mostra come il maschile sia il fondativo, l'elemento fondamentale della nostra strutturazione sociale, perché il linguaggio è la sua struttura, una delle sue strutture più profonde. Quindi usare il maschile e il femminile ha un significato importante anche e soprattutto per portare avanti il discorso dell'uguaglianza, dell'inclusione, del rispetto delle diversità.
Questo aspetto è molto evidente quando ci troviamo a nominare le professioni.
A volte ci sentiamo dire che è un uso brutto la parola avvocata, la parola professora o professoressa, già più ovviamente usato, ma in realtà non esistono parole brutte in questo senso, esistono parole nuove che non siamo abituate ad usare, quindi di nuovo architetto o architetta, rettore, rettrice, sono parole importanti che danno visibilità al genere e quindi non lo nascondono dietro al maschile come universale che comprende tutto. L'italiano lo prevede. Questo davvero ci deve far capire che usare il maschile e il femminile per designare dei mestieri, delle situazioni, delle identità è previsto dalla lingua, non stiamo facendo nulla di nuovo, stiamo prestando e tenendo fede a quello che la lingua ci offre. E questo invece pone un cambiamento importante, dà visibilità al genere che non è stato visto abbastanza nella sua importanza e nella sua forza. E poi c'è un altro punto importante, ci sono alcune professioni e alcuni mestieri in cui usare il femminile è molto comune, molto accettato. Esempio possiamo dire operaio, operaia, maestro, maestra, professore, professoressa, spesso delle scuole medio, superiori, infermiere, infermiera. Spesso il femminile viene usato quando questo mestiere e questo lavoro viene sentito più legato alle cosiddette professioni femminili, ripeto cosiddette, e quando queste non designano immediatamente dei luoghi di maggiore potere. Quindi è molto importante invece che venga usato il femminile per le professioni e i mestieri, non solo per dare appunto visibilità al genere, ma per dare valore a tutte quelle professioni, appunto a partire dalla maestra, dall'operaia, dall'infermiera, dall'avvocata, dalla professoressa, alla rettrice, all'architetta, per dare visibilità a questa uguaglianza e parità di genere anche nel linguaggio e a quello che è sotteso a questo linguaggio.
Come abbiamo sentito da Rita Monticelli, usare nella lingua il maschile e il femminile dà visibilità al genere, quello femminile, che finora non è stato così rappresentato. Ma oltre a questo, le riflessioni sull'utilizzo del linguaggio diventano cruciali per portare avanti il discorso sull'uguaglianza, sull'inclusione e sul rispetto delle diversità.
La questione dello schwa o della schwa oppure dell'asterisco al plurale al posto del maschile femminile o del maschile come universale, come si diceva, avrebbe lo scopo importante, che è lo scopo del linguaggio inclusivo e del discorso inclusivo, di dare voce e rappresentanza anche a tutti coloro che non si riconoscono nel binarismo maschile femminile e che a tutte quelle identità che non vogliono riconoscersi in questo. Per esempio dalle richieste politiche di riconoscimento della comunità LGBTQ+, da tutti coloro che non si riconoscono in questo binarismo, gender fluid. E ci sono lingue che permettono questo direttamente, ma l'italiano in modo diretto per la sua struttura stessa non lo permette in modo così chiaro. Siamo consapevoli che dare visibilità al genere femminile oggi come oggi ha una valenza importante anche politica, ma siamo consapevoli che il dibattito sull'invisibilità di genere che altre lingue permettono è altrettanto importante per questa inclusione delle diversità.
Questi cambiamenti della lingua hanno bisogno di essere continuamente contestualizzati. Bisogna fare attenzione, ci racconta Rita Monticelli, che il linguaggio che vuole essere inclusivo non si trovi paradossalmente a escludere alcuni gruppi.
Credo che debba continuamente negoziare tra la necessità di innovazione e la tradizione, in senso entrambi i termini usati nel senso più bello possibile. Penso ad esempio alle persone anziane che non per loro incapacità ma per loro tradizione, per loro essere vissuti in una lingua madre di un certo tipo, come possano trovarsi invece in confronto di questo cambiamento così, così forte, no? Improvviso. E quindi un non riconoscimento, un'esclusione di questa parte, ho fatto soltanto un piccolo esempio. Quindi questa continua ricontestualizzazione del luogo e dello spazio in cui queste innovazioni avvengono è anche altrettanto importante. La lingua cambia, non è statica, ne prendiamo atto e ne siamo contenti. Credo che ci debba essere questa continua attenzione al non includere escludendo.
Accanto a questo costante monitoraggio della lingua e proprio in virtù della sua urgenza, diventa importante anche riflettere sul cosiddetto hate speech, il linguaggio d'odio, fenomeno che troviamo amplificato soprattutto in rete.
Questo linguaggio d'odio che fortunatamente viene visto, riconosciuto, condannato, punito, spesso anche lì non si rende conto di quanto incida profondamente nella psiche, nella consuetudine anche quotidiana. Quindi è estremamente importante rifiutare, combattere e denunciare il linguaggio d'odio. Spesso il linguaggio d'odio ha veramente a che fare con le costruzioni di cui abbiamo detto, che sembrano strutturare profondamente la nostra società. Veramente alla base spesso di questo linguaggio d'odio c'è razzismo, sessismo, omofobia, discorsi contro le differenze e anche contro le diverse abilità. Cioè, in fondo anche nel linguaggio d'odio tanta debolezza, perché tutto quello che è diverso fa paura, perché minaccia in fondo la sicurezza della strafotenza di chi usa questo linguaggio. E quindi credo che dietro alla nostra difesa di un linguaggio inclusivo ci sia la difesa di una società legata a un discorso di più pacifico, di interdipendenza di tutto l'ambiente che ci circonda e noi stessi e noi stesse. 3, 2, 1.
È in rete dove il linguaggio d'odio corre più facilmente. Per cercare di contrastarlo, si schierano da anni le istituzioni per definire strategie normative, ma anche la società civile per educare e sensibilizzare a partire soprattutto dai più giovani. Le politiche e gli strumenti per contrastare questo fenomeno non sono mai abbastanza e in questo senso abbiamo voluto sentire la storia di Arianna Muti, neolaureata all'Università di Bologna in Language, Society and Communication. Arianna Muti ha sviluppato un algoritmo capace di identificare tweet con contenuti misogini. Questo le valse il premio come migliore performance nell'ultima edizione di Evalita, l'iniziativa dedicata allo sviluppo di sistemi di linguistica computazionale. Le abbiamo chiesto in cosa consiste questo sistema di classificazione di tweet.
Funziona così: un utente fornisce un tweet al sistema e il sistema decide se è misogino, misogino aggressivo o non misogino, ed è stato addestrato su un database di 5.000 tweet annotati da esperti. E praticamente funziona così: cioè il sistema, basandosi sugli esempi forniti, ha imparato a fare delle generalizzazioni e a capire quando un tweet è misogino o meno, ovviamente con un margine d'errore. C'è un training set, che sono appunto i tweet su cui l'algoritmo viene addestrato, che erano 5.000, e poi il sistema viene valutato sul test set, che erano 1.000 tweet che il sistema non aveva mai visto prima, cui appunto poi è stata calcolata la performance di successo.
Arianna Muti scopre la linguistica computazionale durante la triennale e ci ha raccontato che è stato amore a prima vista, intelligenza artificiale, machine translation e poi summer school di programmazione in giro per l'Europa per cominciare a costruirsi un buon bagaglio di competenze. Questo le ha permesso di usare gli strumenti e le conoscenze apprese per poter contrastare il discorso d'odio in rete, argomento sul quale le abbiamo chiesto un parere.
Personalmente penso che ne siamo pervasi, cioè quello che vedo io sulle mie bacheche di Facebook e Instagram soprattutto, penso che ce n'è veramente tanto. A volte è più evidente, a volte è più nascosto, più internalizzato, e io personalmente ho sempre cercato di contrastarlo, che poi è il motivo per cui ho scelto di partecipare a questo task piuttosto che a un altro. Questo, diciamo, lo sentivo più mio, perché su internet per esempio tante volte mi ritrovo, soprattutto su Facebook devo dire, ritrovo a dover spiegare perché una certa frase è misogina o razzista o comunque offensiva in generale, perché la gente non se ne rende conto, soprattutto online, perché poi con l'anonimato è più facile esprimere quello che loro chiamano la propria opinione, che poi secondo me non è cioè un insulto, secondo me non è un'opinione, e quindi penso che questo è un problema, cioè deve essere riconosciuto come un problema perlomeno, e infatti sono contenta che se ne parli.
L'importante è che se ne parli, e per farlo potremmo provare ad accogliere anche il prezioso suggerimento che ci ha dato Rita Monticelli.
Credo che sarebbe molto importante perseguire un linguaggio che non solo contrasti il linguaggio d'odio, ma sostituisca un linguaggio di gentilezza, un kind speech, un linguaggio di empatia e di solidarietà, soprattutto in questo momento storico così importante, che in fondo riconosce la diversità, l'inclusione sociale, il linguaggio che la designa e la vuole creare questa interdipendenza, a volte anche perturbante, ma reale di tutti gli esseri e di tutti noi.
E con questo auspicio per la costruzione di un linguaggio di gentilezza e di empatia, siamo arrivati alla fine di un'altra puntata di Research Corner. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento, in questo angolo dove la ricerca dell'Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, si mette al microfono.